Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre e la comunione dello Spirito Santo sia con tutti voi. È bene che abbiamo invocato col canto lo Spirito del Signore, che è la presenza di Dio dentro di noi, perché ci ispiri, perché ci guidi, ci conforti, ci consoli, ci unisca, ci dia il perdono, come ora chiediamo.
Dal primo libro di Samuele, capitolo 26, dal versetto 2 al 23. In quei giorni Saul si mosse e scese nel deserto di Zif, conducendo con sé 3.000 uomini scelti di Israele per ricercare Davide nel deserto di Zif. Saul si accampò sulla collina di Achilà, di fronte alla steppa, presso la strada, mentre Davide si trovava nel deserto. Quando si accorse che Saul lo inseguiva nel deserto, Davide mandò alcune spie ed ebbe conferma che Saul era arrivato davvero. Allora Davide si alzò e venne al luogo dove si era accampato Saul. Davide notò il posto dove dormivano Saul e Abner, figlio di Ner, capo dell'esercito di lui. Saul dormiva fra i cariaggi e la truppa era accampata tutta all'intorno. Davide si rivolse ad Achimelech Clittita e ad Abissai, figlio di Seruia, fratello di Joab, dicendo: «Chi vuole scendere con me da Saul nell'accampamento?» Rispose Abissai: «Scenderò io con te». Davide e Abissai scesero tra quella gente di notte, ed ecco, Saul dormiva profondamente tra i cariaggi e la sua lancia era infissa a terra presso il suo capo, mentre Abner con la truppa dormiva all'intorno. Abissai disse a Davide: «Oggi Dio ti ha messo nelle mani il tuo nemico. Lascia dunque che io lo inchiodi a terra con la lancia in un solo colpo e non aggiungerò il secondo». Ma Davide disse ad Abissai: «Non ucciderlo. Chi mai ha messo la mano sul consacrato del Signore ed è rimasto impunito?» Davide soggiunse: «Per la vita del Signore, solo il Signore lo colpirà, o perché arriverà il suo giorno e morirà, o perché scenderà in battaglia e sarà tolto di mezzo. Il Signore mi guardi dallo stendere la mano sul consacrato del Signore. Ora prendi la lancia che sta presso il suo capo e la brocca dell'acqua e andiamocene». Così Davide portò via la lancia e la brocca dell'acqua che era presso il capo di Saul, e tutte e due se ne andarono. Nessuno vide, nessuno se ne accorse, nessuno si svegliò. Tutti dormivano, perché era venuto su di loro un torpore mandato dal Signore. Davide passò dall'altro lato e si fermò lontano sulla cima del monte. Vi era una grande distanza tra loro. Allora Davide gridò alla truppa e ad Abner, figlio di Ner: «Abner, vuoi rispondere?» Abner rispose: «Chi sei tu che gridi al re?» Davide rispose ad Abner: «Non sei un uomo tu? E chi è come te in Israele? E perché non hai fatto la guardia al re tuo signore? È venuto infatti uno del popolo per uccidere il re tuo signore. Non hai fatto certo una bella cosa. Per la vita del Signore siete degni di morte voi che non avete fatto la guardia al vostro Signore, al consacrato del Signore. E ora guarda dov'è la lancia del re e la brocca che era presso il suo capo. Saul riconobbe la voce di Davide e disse: «È questa la tua voce, Davide, figlio mio?» Rispose Davide: «È la mia voce, o mio Signore». Aggiunse: «Perché il mio Signore perseguita il suo servo? Che cosa ho fatto? Che male si trova in me?» Ascolti dunque il re, mio Signore, la parola del suo servo. Se il Signore ti incita contro di me, voglia accettare il profumo di un'offerta. Ma se sono gli uomini, siano maledetti davanti al Signore, perché oggi mi scacciano lontano, impedendomi di partecipare all'eredità del Signore, dicendo: va a servire altri dei. Almeno non sia versato sulla terra il mio sangue lontano dal Signore. Ora che il re di Israele è uscito in campo per ricercare una pulce, come si insegue una pernice sui monti. Saul rispose: ho peccato. Ritorna, Davide, figlio mio, non ti farò più del male, perché la mia vita oggi è stata tanto preziosa ai tuoi occhi. Ho agito da sciocco e mi sono completamente ingannato. Rispose Davide: ecco la lancia del re. Passi qui uno dei servitori e la prenda. Il Signore renderà ciascuno secondo la sua giustizia e la sua fedeltà, dal momento che oggi il Signore ti aveva messo nelle mie mani e non ho voluto stendere la mano sul consacrato del Signore. Parola di Dio.
Dalla prima lettera di San Paolo Apostolo ai Corinzi, al capitolo 15, versetti 45-49. Fratelli, il primo uomo, Adamo, divenne un essere vivente, ma l'ultimo Adamo divenne spirito, datore di vita. Non vi fu prima il corpo spirituale, ma quello animale e poi lo spirituale. Il primo uomo tratto dalla terra è fatto di terra, il secondo uomo viene dal cielo. Come l'uomo terreno, così sono quelli di terra, e come l'uomo celeste, così anche i celesti. E come eravamo simili all'uomo terreno, così saremo simili all'uomo celeste. Parola di Dio.
Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Luca, capitolo 6, versetti 27-38. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: a voi che ascoltate, io dico: amate i vostri nemici, fate del bene a quelli che vi odiano, benedite coloro che vi maledicono, pregate per coloro che vi trattano male. A chi ti percuote sulla guancia, offri anche l'altra. A chi ti strappa il mantello, non rifiutare neanche la tunica. Da a chiunque ti chiede, e a chi prende le cose tue, non chiederle indietro. E come volete che gli uomini facciano a voi, così anche voi fate a loro. Se amate quelli che vi amano, quale gratitudine vi è dovuta? Anche i peccatori amano quelli che li amano. E se fate del bene a coloro che fanno del bene a voi, quale gratitudine vi è dovuta? Anche i peccatori fanno lo stesso. E se prestate a coloro da cui sperate ricevere, quale gratitudine vi è dovuta? Anche i peccatori concedono prestiti ai peccatori per riceverne altrettanto. Amate invece i vostri nemici, fate del bene e prestate senza sperarne nulla, e la vostra ricompensa sarà grande e sarete figli dell'Altissimo, perché Egli è benevolo verso gli ingrati e i malvagi. siate misericordiosi come il Padre vostro è misericordioso. Non giudicate e non sarete giudicati. Non condannate e non sarete condannati. Perdonate e sarete perdonati. Date e vi sarà dato. Una misura buona, pigiata, colma e traboccante vi sarà versata nel grembo, perché con la misura con la quale misurate sarà misurato a voi in cambio. Parola del Signore.
Abbiamo una lunga prima lettura, veramente nel lezionario normale che si legge nelle parrocchie non è così. Questo è ciò che faceva Don Giuseppe e che Don Ubaldo ha recepito, e cioè leggere un testo senza saltare versetti. Difatti, come vediamo, è un testo un po' lungo, ma c'è un enorme vantaggio. In questo modo comprendiamo meglio ciò di cui si tratta. Sono la prima lettura e il Vangelo, sono due testi molto diversi, e quindi noi ci fermeremo un po' sul Vangelo. Dovremo trascurare la prima lettura. Sono testi molto diversi perché rispondono anche a domande diverse. Non hanno quasi nulla in comune, forse qualcosa ce l'hanno, ma sono due testi completamente diversi. La prima lettura che abbiamo ascoltato è presa dal libro di Samuele, dal primo libro di Samuele, e racconta l'ascesa di Davide al regno, e è preoccupato, c'è una preoccupazione in colui che racconta, molto importante, molto forte, nel sottolineare non solo il fatto che Davide non è un usurpatore, non ha usurpato il regno in Israele cacciando Saul, ma anche e soprattutto che Davide, pur essendo stato scelto da Dio, questo è il racconto che c'è nel libro di Samuele, pur essendo stato scelto dal Signore attraverso il profeta Samuele, era un pastore, pur essendo già stato unto come re dal profeta, Davide non ha fatto nulla. Davide è rimasto fedele a Saul, è rimasto al suo servizio e al servizio di Israele. Non ha attentato alla vita di Saul e al suo regno, anzi è stato perseguitato ingiustamente da Saul, dal re Saul, che lo ha costantemente inseguito e perseguitato. Non solo, ed ecco siamo all'episodio che abbiamo ascoltato, anche quando è avvenuto che sarebbe stato molto facile per Davide colpire Saul, non solo, ma come abbiamo ascoltato, il compagno di Davide che sorprende Saul nel sonno, Abisai, interpreta la volontà di Dio, dice: ma è evidente, oggi è il Signore che ti ha messo nelle mani Saul. È evidente, quasi miracoloso. Noi siamo arrivati qui, nessuno ha sentito, nessuno ha visto, Saul sta dormendo, è il Signore che te lo mette nelle mani. Davide si guarda dal colpire Saul. E il motivo principale non è l'amore dei nemici, forse c'è anche questo, non è l'amore dei nemici, è quello che Saul e Davide dice: lungi da me alzare la mano contro il consacrato del Signore. Saul rimane un consacrato del Signore, perché è stato unto re dal Signore, scelto da lui, anche se poi è stato rimosso, non posso essere io a fare nulla. Sarà il Signore che condurrà le cose. Questa è la preoccupazione principale di questo episodio, in cui si vede come Davide è rimasto fedele, rispettoso, timorato di Dio, e non ha fatto nulla per prendere ciò che era già suo, secondo la volontà di Dio. Indica anche un grande insegnamento che è possibile per analogia poi applicare in modo più generale, cioè come Davide diventa qui un esempio della lasciar fare al Signore, di non appropriarsi anche di ciò che gli è stato già dato e promesso dal Signore. Comunque, questo è il primo episodio. Dobbiamo invece dare uno sguardo al Vangelo, anche se dicendo solo poche parole. Il fondamento delle parole di Gesù è indicato da Gesù stesso quando, nel versetto 35, che riprende l'inizio di questo brano, amate invece i vostri nemici. Tutto è un commento a questo comandamento, e il motivo per diventare sarete figli dell'Altissimo, perché Egli è benevole verso gli ingrati e i malvagi. Questo è il fondamento. Allora, se vi comportate così, sarete veramente figli di Dio, perché Dio è fatto così, e Dio agisce così, e Dio è benevole verso gli ingrati. E questa è la questione che sta dietro a questo comando del Signore. Amate i vostri nemici, fate del bene a quelli che vi odiano, benedite coloro che vi maledicono, pregate per coloro che vi trattano male, a chi ti percuote sulla guancia offri anche l'altra, a chi ti strappa il mantello non rifiutare neanche la tunica. Significa che la giustizia non interessa più? Che cosa insegna questa parola di Gesù? Se uno ti colpisce sulla guancia, porgi anche l'altra, quindi niente giustizia, giustizia sociale? No. Se uno ti strappa il mantello, dagli anche la tunica? È evidente da quello che dice la domanda a cui risponde la parola di Gesù. Quando tu subisci un'ingiustizia, questo testo non dice che non si può lottare al mondo per la giustizia, eventualmente sarà con quali mezzi, non si tratta di questo. Queste parole di Gesù rispondono alla domanda, alla questione: quando tu subisci ingiustizia, quando uno ti tratta male, quando ti offende ingiustamente, non perché tu hai fatto altrettanto, quando ti maledice, cosa devi fare? Come tu ti devi comportare? Ecco allora che noi possiamo riascoltare: amate i vostri nemici. Come si fa ad amare i nemici? Fate del bene a quelli che vi odiano. C'è qualcuno che ti vuol male? Tu fagli del bene, fagli delle cose buone. Benedite coloro che vi maledicono. Pregate per coloro che vi trattano male. Questa è l'imitazione di Dio secondo Gesù. Noi vediamo che, come in tutta la scrittura, i comandamenti anzitutto sono l'espressione dell'imitazione di Dio e implicano sempre un'interpretazione di Dio. Come è fatto Dio? sono delle vie in cui si deve camminare, non semplicemente delle leggi o, come diciamo oggi, delle regole. No, sono delle vie. Dio ha un certo modo di camminare, cioè di comportarsi. Per essere suoi figli veramente bisogna imitarlo e comportarsi come si comporta Dio. E secondo Gesù, e non solo secondo Gesù, ma qui abbiamo l'interpretazione la più autorevole possibile. Secondo Gesù Dio è fatto così. Dio si comporta così. Questa era la domanda anche antica. Mosè, quando si trovò davanti a Dio e si rese conto che Dio gli voleva un grande bene e lo accontentava in tutto, gli chiese: mostrami le tue vie, mostrami le tue vie, come veramente tu sei. E Dio gliele mostrò. Dio misericordioso, clemente, lento all'ira, grande nell'amore. Queste sono le vie di Dio. E quello che dice Gesù qui, la stessa cosa. Da queste vie Gesù deduce addirittura l'amore per i nemici. Questo amore si esprime nelle parole e nelle azioni. Il fatto stesso che noi troviamo ancora nel comandamento di Gesù l'espressione nemici, amare i nemici, mostra inevitabilmente che questi comandamenti hanno a che fare con ciò che avviene dentro di noi, non con ciò che fa l'altro. Non dice, è un problema anche questo, non ci si occupa qui del mettersi d'accordo, della riconciliazione, cosa fare perché l'altro e io e l'altro ci riconciliamo. Qui ci si occupa di quello che succede dentro di noi e nella nostra vita, quindi nel sentimento amare, nelle parole benedire, non maledire, nelle azioni fare del bene, non fare del male. Come noi dobbiamo rispondere alle eventuali ingiustizie di ogni genere che ci avvengono, che succedono nella nostra vita. Come dobbiamo rispondere? Il fatto stesso che dica amare i nemici mostra che abbiamo una lotta interiore da combattere, sempre. Amare i nemici è una cosa che non sta insieme facilmente. Ed è importante tenere questa espressione. Dice: io amerò i miei nemici quando i miei nemici o il mio nemico sarà diventato mio amico. No, non dice questo. Si preoccupa di ciò che avviene dentro di noi e da parte nostra. Volete veramente essere figli di Dio? Secondo l'insegnamento di Gesù? Allora rispondete con il bene al male che ricevete, alle ingiustizie che ricevete. Rispondete amando, cioè facendo del bene, cioè pregando. E questo è anche una via, sono diverse vie che noi possiamo percorrere. Pregare per i nostri nemici possiamo. Non dico che sia facile, ma possiamo. Possiamo sempre pregare perché ci compie un'ingiustizia. Possiamo anche, con la grazia di Dio, fargli del bene, fargli un favore. Questo è l'amore di cui si parla qui. Queste sono le vie dell'amore verso i nemici, cioè verso coloro che ingiustamente ci possono fare del male, ci possono trattare male. La grandezza, ecco, di questa parola del Signore ci invita a chiedere oggi nella messa, e possiamo, come abbiamo invocato all'inizio, essere guidati sempre interiormente dallo Spirito di Dio, che si esprime qui nelle parole di Gesù. Lo Spirito di Dio si esprime in questo insegnamento.